Il matrimonio deve essere pubblico, vale a dire non deve essere clandestino, anche questo è uno aspetto destinato a durare. E clandestino significa per lo più matrimonio contratto contro la volontà della famiglia e questo è un aspetto che rende il matrimonio romano un matrimonio invalido. Al di là di questo, un aspetto è bene ricordare, ed è un aspetto di fondo. All'interno dello Stato romano è la legge dello Stato quella che definisce la validità del matrimonio e stabilisce quali siano le condizioni perché un matrimonio sia valido. Non è la Chiesa, neppure all'interno del regime di cristianità. Nelle sedi in cui la Chiesa si dà un apparato normativo, un diritto canonico, le sedi conciliari parlano molto di matrimonio, e, tra l'altro parlano più che del matrimonio dei laici, spesso delle condizioni in cui deve essere vissuto il matrimonio degli ecclesiastici. Il vescovo non può rimandare la sposa, oppure in altri contesti è bene che l'ecclesiastico con la sua sposa, che il chierico con la sua sposa viva caste et pure come fratello e sorella, è tra l'altro un consiglio su cui insiste molto Agostino. Queste sono norme ad uso interno. Non tolgono nulla alla validità del matrimonio di quelli che contravvengono, dei cristiani che trasgrediscono a queste norme. Insomma, la Chiesa non crea impedimenti. C'è una dialettica tra il legislatore secolare e l'uomo di Chiesa, vescovi sempre più influenti, va detto, che continuerà anche quando il mondo romano diventerà mondo romano germanico. E stiamo parlando per l'Occidente dei secoli dal IV in poi. I popoli germanici che portano nelle migrazioni, che li portano a stabilirsi, a prendere il potere in Occidente, proprie leggi relative al matrimonio, agli usi matrimoniali e allo stesso concetto di validità matrimoniale. Sappiamo che la poligamia non è sconosciuta, soprattutto per quelli che se le possono permettere, più mogli o mogli e concubine allo stesso tempo. Ed è il caso dei sovrani. Ad ogni modo, in linea generale, c'è una fonte che va indicata come esemplare. L'editto di Rotari ci dà una buona idea. L'editto di Rotari riserva parecchi dei suoi articoli al matrimonio, più che alle condizioni della sua validità, a quelle del suo scioglimento, al rapporto tra sponsali e matrimonio vero e proprio, cioè la possibilità di liberarsi dagli sponsali oppure che cosa succede a chi senza averne il diritto passa a matrimonio dopo aver celebrato gli sponsali con una donna. Un elemento di fondo in questi molti articoli è subito evidente. Non c'è il discorso del libero consenso. La questione è presentata recisamente in termini di consegna della sposa da parte della famiglia allo sposo. Non si dà che una donna viva libera di disporre di se stessa, si dà soltanto che viva sotto la tutela di un uomo, sia marito sia padre, in mancanza di entrambi o di parenti, e vivrà sotto l'autorità del re, ma sarà comunque sotto l'autorità di qualcuno. E quindi l'elemento del libero consenso qui viene a mancare. Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, è previsto che lo sposo possa rimandare la sposa, possa ritirare il proprio consenso al matrimonio e possa perfino uccidere la sposa pagando rimborsando la famiglia della sposa, pagando una multa. Per quanto riguarda la donna, invece, se avrà ucciso il marito, verrà senz'altro uccisa a sua volta. Per quanto riguarda i rapporti di consanguineità, non troviamo da nessuna parte il fatto esplicitato il divieto di sposarsi tra consanguinei. Tra l'altro, consanguineità che qui viene portata sino al settimo grado. È peraltro molto probabile che si tratta di un divieto superfluo, perché sposarsi tra consanguinei non si usa. Troviamo invece l'impedimento di affinità. Non si sposa la cognata, la sorella della moglie morta, e così per gli rami. Non si sposa il parente del consanguineo. La Chiesa interviene in questa legislazione, legifera in proprio nei concili del Regno dei Franchi, nei concili di Toledo, si parla molto di matrimonio, ma è il placito e il capitolare la legge che fa testo. Dunque, ancora una volta, dialettica. Certo, è una dialettica tra, per semplificare, Stato e Chiesa, in cui è vero che è lo Stato a legiferare, ma è altrettanto vero che per lo più le leggi dello Stato le scrivono gli uomini di Chiesa. Ed in questa situazione interviene ad un certo punto però un mutamento, si insinua un elemento nuovo. E un aspetto che è stato richiamato ho cercato di evidenziare nelle scorse lezioni. Capita che ci sia bisogno di una deroga, perché in quel complesso di norme in cui gradatamente diritto romano e diritto germanico si saldano, si mescolano, si contemperano, ci sono degli imprestiti reciproci. E capita che ad un principio che si è fatto strada come principio inderogabile, e qualcuno che può, un sovrano, si trovi nella necessità di appellarsi ad una sede che legittimi la trasgressione. Detto in parole semplici, la poligamia lentamente è entrata nell'area delle cose disapprovate, anche per un sovrano. E se la necessità di sciogliere un matrimonio per contrarne un altro è una necessità di tipo politico, e capita spesso che si verifichi questo, può essere che un sovrano necessiti di una sede a cui riconosce il diritto di farlo, che lo dispensi dal continuare ad essere sposato con la prima moglie, permettendogli di sposarne un'altra per il bene dello Stato. Ecco, la sede che verrà invocata per questo è la sede romana. La sede romana comincerà a concedere dispense dal diritto matrimoniale, il permesso di comportarsi diversamente. Un permesso che prima talvolta era stato chiesto e ottenuto da vescovi, e da un certo momento in poi, alla vigilia tra l'altro dell'età gregoriana, è a Roma che ci si comincia a rivolgere. Per queste vicende, per quelle che le precedono e quelle che seguono, io consiglierei la lettura di un autore, secondo me, particolarmente chiaro ed esauriente sull'argomento, la storia del matrimonio in Occidente di Jean Gaudemè. Allegherò in iscritto i particolari di una piccola bibliografia utile da consultare, tra cui anche la voce relativa al testo suo di Gaudemè. E Gaudemè racconta molto bene che i sovrani carolingi danno occasione, proprio con le loro richieste di annullamento di matrimoni perfettamente legittimi, alla sede romana e a numerosi a scrittori, teologi ed esperti di diritto, di mettere a punto un vero e proprio corpus di matrimonialistica, lavorando a fondo sul tema degli impedimenti, portando al settimo grado il divieto di sposarsi tra consanguinei, aggiungendo e lavorando sul tema dell'affinità spirituale, che è quella che lega padrini a coloro che sono stati tenuti a battesimo, e così via, in modo che sia possibile sciogliere quei matrimoni legittimi. Nel momento in cui il favore viene reso, automaticamente alla sede romana viene riconosciuto il monopolio nel disbrigo di questo tipo di pratiche. Pratiche che riguardano il matrimonio dei sovrani, certo, ma nel momento in cui anche persone diverse dai sovrani, anche le persone comuni, si trovano nelle necessità di sposarsi pur in presenza di un impedimento, sarà la sede romana che in gran numero si rivolgeranno per ottenere la dispensa.